Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con tutto il Carmelo sparso nel mondo vogliamo rendere grazie al Signore per il dono insigne che con Teresa di Gesù bambino ha fatto alla sua Chiesa, perché questa nostra Eucaristia, vissuta con le nostre sorelle carmelitane di Tolentino, possa essere più gradita al Padre. Riconosciamo i nostri peccati e chiediamone umilmente il perdono.
Da opporre
alla mentalità degli adulti, appunto, la spensieratezza, l'abbandono, il fatto che il bambino perde tempo. Sarebbe interessante, io non lo leggo, ma sarebbe interessante vedere perché i bambini oggi a 5-6 anni si ammalano, dicono anche psichicamente. Sarebbe interessante vedere perché i bambini prendono i farmaci a 6-7 anni, appunto, è vero? Sarebbe interessante, per tanti motivi sarebbe interessante, ma penso che i bambini sono delle spugne, e se i genitori e i nonni trasportano sui bambini l'ansia, l'angoscia, la pesantezza, oddio come faremo, non c'avremo i soldi, penso che questi bambini li schiacciamo, li facciamo invecchiare di 50 anni prima. A volte guardando certi bambini vedi la vecchiaia dei genitori, non è del bambino. Teresina fa una grande esperienza. L'esperienza di Teresina è di avere una famiglia felice. Lei si ricordava di tutta la vita quando ha fatto la prima comunione tra suo padre e Maria, una delle sorelle della Maria, stava in ginocchio, dice, questa è l'esperienza più bella che ho fatto di Dio, stava in ginocchio. Il papà e la sorella. Tutta la vita si è ricordato questa qui. Oggi ti ricordi c'è quella che ti ha fatto e ti fanno i genitori. Troppo poco. E poi quello che mi colpisce, no? È che intuisce, da un lato dice che non comprende niente, non ce la fa a sentire i libretti della messa che sentite voi, per esempio, non ce l'avrebbe fatta lei, troppo, non ce l'avrebbe fatta a sentire tutti questi discorsi sulla Madonna che è senza peccato, che è una donna che cammina sulle nuvole. Teresina si sarebbe addormentata di fronte a certe prediche, avrebbe fatto un sonno profondo. Però intuiva alcune cose. Intuiva che se valeva la pena, molte sue due sorelle offrivano la vita per, diciamo così, per stornare l'ira divina causata dai peccatori. Si pensava così, che i peccatori, facendo i peccati, creavano a Dio un problema, cioè un caso di giustizia, cioè, quindi Dio doveva trovare qualcuno che pagasse i peccati dei peccatori, cioè in qualche maniera qualcuno che su di sé offrisse la propria vita per condonare quel peccato, quei peccati. Molte consacrate di allora, non so se anche consacrati, chiedevano alla superiore, cara madre celeste, è possibile che io offro la mia vita, posso offrire la mia vita per tutti i peccatori del mondo? E in quel tempo andava di moda offrire la vita così per tutti i peccatori. E ce n'era una che l'aveva fatto 2-3 volte, non ricordo, e che muore proprio quando Teresina, quando arriva 22, diciamo a Dio. E lei è rimasta molto colpita di questa morte, non perché non credesse alla bontà di quella suora, ma vedete i bambini, dice, va bene, io non sono nemmeno capace di offrire qualcosa, cioè ho paura di tutto. Però se Dio si compiace di una che muore per i peccati degli altri, per assolvere questa giustizia divina, no? Che Dio si sarebbe offeso per i peccati. Ma possibile che nessuno si offra per l'amore misericordioso? La giustizia si sviluppa in questa terra qui, l'amore misericordioso da qui si innalza fino al cielo, fino all'eternità. Dice, sono tante suore che sono morte, hanno dato la vita per la giustizia. Ma perché nessuno dà la vita per l'amore?
il bambino, l'intuito del bambino. Ma perché nessuno dà la vita per l'amore? Tutti diamo la vita, no? Ci viene spontaneo anche a noi. Quando soffriamo, noi sappiamo perché, diciamo, offro questa cosa perché per i peccati degli altri, per i peccati di mio figlio, di mio marito, di mia moglie. E entriamo in questa dimensione dove un po' ci piace, perché sembra che lo facciamo noi, perché l'amore proprio un po' ci sguazza in queste cose qui, no? Oggi ho preso una grande umiliazione, però il Signore è contento perché ho sofferto. Abbiamo già cambiato qualcosa che fa diventare mostruosa la spiritualità. Il Signore non è contento perché hai sofferto. Abbiamo cambiato qualcosa che è decisivo. Se diciamo il Signore è contento perché ho sofferto, abbiamo trasformato la spiritualità in qualcosa di mostruoso. Non è contento perché hai sofferto. È contento se lo ami. È diverso. È contento se lo ami, non se tu soffri. Però voi me lo, penso che me lo ricordate, quanto è facile entrare e rimanere in questa spiritualità della sofferenza e della giustizia divina. Cioè, io soffro e quindi i peccati, diciamo, di questo mondo, della mia famiglia, vengono perdonati perché io ho sofferto. Ecco, Teresina di fronte a questa spiritualità, che non era proprio così, era più raffinata, scusatemi se la ricordo la vita, di fronte a questa spiritualità, come una bambina dice, no, io questo, a parte che non riesco a fare, ma io vorrei offrirmi non per la giustizia, ma per l'amore misericordioso. Perché? Perché secondo lei l'amore misericordioso, se la giustizia è sufficiente, dare un po' un digiuno, se la sofferenza riesce a far placare Dio di fronte al peccato degli uomini, ma quanto di più farà lo stesso amore che Dio ha messo nel tuo cuore. Infatti il Salmo dice, no? Non mi hai dato né sacrifici, non vuoi sacrifici, non vuoi offerte, tu non vuoi altari che io ti offro, ma vuoi una cosa sola, il sacrificio della lode. Quindi Teresina capisce che a Dio gli fa piacere che noi gli rioffriamo il suo amore, non l'agnello che non ho mangiato perché ho fatto digiuno, non il gelato che non ho mangiato perché ho fatto digiuno, non quella umiliazione che però me l'ho scritta qui quando vedo che mia sorella non la guardo, però me l'ho scritta qui. Signore, non puoi essere contento del fatto che tu hai sofferto, ma hai risentimento verso questa persona. Non puoi essere contento di questo, ma che mostro è? E quindi lei, quella bambina, capisce che il Signore è contento solo dell'amore, e tu puoi offrire solo l'amore. E l'amore, dice Teresina, è alla portata di tutti, anche di una bambina come me. E per questo io, dice, non ho niente da offrire perché sono piccola, non ho niente, però posso offrire l'amore. Posso offrire quello che lui mi dà. E poi, Teresina, insomma, a noi che cos'è questa difficoltà nella fede? Penso, uno è la vita con gli altri, la vita comunitaria. Secondo, la sofferenza, il dolore. Terzo, la vita affettiva. La vita con gli altri, lei la risolve così, io sono contento che gli altri siano contenti. Siete d'accordo? Sono contento che gli altri siano contenti. Provate a vivere oggi così. Sono contento di far felice gli altri più che me stesso. Primo, il dolore, la sofferenza, il grande problema. Lei non lo cerca, ma a un certo momento la amante, che è diventata amante, quindi la sofferenza non si può cercare, ma può diventare amante quando il Signore ti fa un regalo dentro. Allora forse oggi dobbiamo dire al Signore: io non ce la faccio, è inutile che mi sforzo, però se tu me la fai diventare amante, che insomma, se tu me la fai diventare amante, allora io preferisco essere dimenticata dagli altri. Chi non ha l'occasione durante la vita di essere, durante la giornata, di essere dimenticato dagli altri? Ce n'è l'occasione. Io sono contento che gli altri non si sono ricordati di me. Sono contento perché il mio corpo non reagisce più. Come è possibile? Sono contento perché sento che se la giovinezza sfuma, e vedrò presto il mio sposo. Terzo, la vita affettiva. Come si fa? Tutti quanti vorrebbero il primato, tutti vorrebbero un rapporto particolare con il Signore, ma purtroppo i problemi sono tra di noi. Con il Signore siamo tutti d'accordo, cioè abbiamo un rapporto bellissimo, ma tra di noi ma la madre vuole più bene a questo e non a me. Ma mia mamma vuole più bene mia sorella, non mio nonno, mio padre lo stesso. Facciamo fatica, una grande fatica ad essere secondi. Mamma mia che fatica, a non essere al centro. Ecco, lei ha trasformato in gioia il fatto di non essere al centro, perché in realtà era proprio al centro così. E c'è un passo che mi colpisce tanto. Quando lei pensa allo sposo, dice: io con te, Signore, non voglio neppure guardarmi nel volto, come fanno certe fidanzate che non vedono l'ora che il fidanzato, la sposa, si rivolgono verso di lei. Non voglio neppure guardarmi nel volto, perché a me mi basta stare vicino. Non mi devi dare niente, non mi devi fare nessun regalo. Non ho bisogno che tu mi faccia sempre dei regali, che tu mi dia sempre quanto ti voglio bene. No, non mi hai detto mai ti voglio bene. Non ho bisogno che tu lo dica, a me basta sapere che tu sei felice di me. Basta. Io ti sto vicino, non voglio nemmeno guardarti, mi basta al limite alzo gli occhi di persino per vedere scendere una lacrimuccia dai tuoi occhi, Gesù. Perché hai visto che la tua sposa ti sta vicino anche nella sofferenza. Quindi, quando siamo lontani, non mi ha guardato, non mi ha detto buongiorno come l'ha detto a lei, non mi ha detto buongiorno. Vogliamo tutti i primi posti, anche nell'affetto, che per carità è una cosa bella, ma sapere che il primo posto si materializza quando tu scegli l'ultimo, questa è una cosa bella. Se tu gli vuoi bene, se io ti voglio bene, non ti devo chiedere nessuna prova. Le prove si chiedono a quelli che non ti vogliono bene, ma se ti voglio bene, non ti chiedo nessuna prova, sono contento di starti nel taschino stretto stretto, mi basta stare lì. Perché ti devo chiedere una prova? Perché le prove si chiedono a quelli che non si amano. Le prove si chiedono a quelli che non si amano. Quando c'è l'amore tra marito e moglie non si chiedono, non si dice dove sei stato, perché c'è l'amore. Non domandi dove sei stato, perché c'è l'amore. Le regole cominciano dopo l'amore, ma all'inizio non era così. Le regole cominciano dopo. all'inizio non era così. E Teresina è andata prima delle regole e le ha completate tutte. È andata prima e quindi lei ha aperto un portone per tutti quanti, i consacrati, i laici, tutti. Chi è che non può amare come Teresina? Però non è una spiritualità infantile, è maturissima, è l'amore. E quindi ringraziamo il Signore anche perché grazie a questa comunità l'abbiamo conosciuta, questa santa che parla a tutti e ci dice che in fondo nessuno di noi parte svantaggiato. Si parte svantaggiati se torniamo alle spiritualità della giustizia, dell'espiazione. Lì, ai primi posti, ci stanno sempre quelli che hanno una forza, una spiritualità. Lì ci sono sempre i primi e gli ultimi. Però quello che ha aperto è Teresina, ti permette anche a te che non sai dire un'Ave Maria di entrare nel cuore del Signore. Quante volte ho sentito persone che mi dicono non riesco a dire 10 Ave Maria di fila. Non è esclusa la via della santità, anche se non le sai dire di fila. Basta che guardi, sei contento e sai che il Signore ti vuole bene. Ecco, ringraziamo il Signore e oggi lasciamoci un po' anche arricchire, ispirare da Dio e siamo un pochino più abbandonati, semplici. Non misuriamo tutto, non calcoliamo tutto. Ritorniamo ad essere come quel bambino che gioca sulle ginocchia di Gesù.
Dio nostro Padre, che ci hai riuniti per celebrare oggi la festa di Santa Teresa di Gesù Bambino, vi benedica, vi protegga, vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Santa Teresa di Gesù Bambino la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo che in Santa Teresa di Gesù Bambino ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.